È da parecchio tempo che sto parlando di Max Weber, della sua filosofia, della sua visione sociologica, del suo metodo. Mi ho dedicato davvero tantissimi video a questo pensatore, ma oggi concludiamo, diciamo, le ultimissime cose, cose che arrivano per ultime perché arrivano alla fine di tutto questo percorso, ma che non sono affatto nemmeno importanti, anzi, per certi versi sono forse le più attuali. Parliamo infatti di politica e di valori, con poche cose ma importanti da dire. Andiamo a cominciare. Non so se il caffè nella solita tazza con la scritta "andiamo a cominciare" che mi hanno regalato i miei studenti per prendermi in giro, i miei ex studenti. Con me ci sono i miei compagni d'avventura che sono Topolino, Tolstoi, Batman, De André e ultimamente anche il mostro peloso là in fondo che ci fa compagnia. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da ormai sono quasi 2 anni, direi, dal marzo del 2020, sto realizzando su questo canale delle video spiegazioni di storia, di filosofia, di educazione civica. A volte leggiamo dei libri, a volte parliamo di film, insomma, vari argomenti, ma sempre in qualche modo, in qualche misura, connessi con la storia, con la filosofia, con grandi argomenti culturali. Quindi, se vi interessano queste materie, se vi interessano questi discorsi, se dovete studiarli all'università, alle superiori, perfino alle scuole medie, date un'occhiata al canale. Già in descrizione a questo video trovate le due playlist principali. Poi, se andate a scartabellare dentro al canale YouTube, ci sono centinaia, ma saremo davvero oltre i 400 video ormai, relativi appunto alla storia e alla filosofia. Come vi dicevo nella premessa, stiamo parlando già da qualche tempo, ho iniziato ormai quest'estate, sono passati mesi, a parlare di Max Weber. Stiamo parlando di Max Weber, importante filosofo, sociologo, storico, studioso in generale di tante discipline che riguardano le scienze storico-sociali e le scienze umane, come vengono a volte chiamate, quelle relative all'uomo. Chiaramente abbiamo parlato di metodologia all'inizio, abbiamo parlato ultimamente anche degli suoi studi sulla società, ma oggi concludiamo, come vi dicevo in premessa, parlando di politica. Politica nel senso del mestiere del politico e politica nel senso anche di valori che segnano la politica e la società. Per quanto riguarda il mestiere del politico, noi abbiamo effettivamente un testo che è ancora oggi ristampato, letto, studiato ampiamente di Max Weber sull'argomento, che è La politica come professione, che è un libro del 1919, quindi ultimi anni della vita di Max Weber, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Un libro che però dopo 100 anni ancora ha molto da dirci e viene, ripeto, ancora ampiamente studiato. Vi ricordo che Weber aveva scritto anche il lavoro intellettuale come professione, abbiamo parlato proprio la volta scorsa, in descrizione vi metto il link, in cui aveva delineato il lavoro del filosofo, il lavoro dello studioso, il lavoro dello scienziato, in un mondo che cambia, nel mondo attuale, che è sempre in perenne cambiamento. Però appunto in quest'altro libro, La politica come professione, si interessa del mestiere del politico. Ma attenzione, professione, come dicevamo anche l'altra volta, e il discorso vale anche oggi, non va inteso solo e unicamente nel senso di mestiere, come ho detto adesso in questo momento, anche in quel senso, ma non solo in quel senso, perché la politica, come la scienza, come la filosofia, è sì una professione, cioè un mestiere, ma è anche contemporaneamente una vocazione. Il termine che Weber usa in tedesco, infatti, ha questa particolare accezione, vuol dire appunto professione ma anche vocazione, ed in effetti la politica è un mestiere con il quale ci si guadagna il pane e ci si guadagna da vivere, ma è anche una scelta di vita, potremmo dire, una vocazione, una spinta ad agire in un certo modo. Ora, questa professione, questa vocazione prevede delle analisi approfondite e particolari. Ad esempio, bisogna dire subito, lo dice molto chiaramente Weber, che la politica ha a che fare con la forza e con la violenza. È un lavoro, una professione, un mestiere, una vocazione in cui bisogna relazionarsi con la forza, perché la politica si propone di varare leggi che hanno una natura per forza di cose coercitiva. Si obbligano le persone a agire in certi modi e l'obbligo è sempre una forma di coercizione, sempre una forma di violenza. Tant'è vero che, pensate un attimo, quando non rispettate una legge, la forza pubblica può intervenire contro di voi. Certo, può darvi solo una multa, ma se non pagate la multa può arrestarvi. C'è sempre in ogni legge che si vara un retroterra di violenza sottintesa, magari mascherata e nascosta, ma c'è sempre una certa dose di coercizione. Quindi, in primo luogo, la politica è anche questo: è rapportarsi con la violenza, è rapportarsi con le forze che dominano la società, forze anche spesso irrazionali. E dominarle anche con l'uso della forza, con l'uso della violenza. Ma non è solo questo, perché oltre alla dimensione della violenza, fa notare Weber, c'è anche una dimensione etica nei confronti della politica. Non che politica e etica siano la stessa cosa, anzi, l'etica riguarda il comportamento umano e ha delle regole che non si sovrappongono affatto alle regole della politica. Ma il politico deve in qualche misura rapportarsi all'etica, non può fare a meno di rapportarsi all'etica. E analizzando i vari tipi di atteggiamento dei politici davanti all'etica, Weber individua due tipi di etiche. Questa sua classificazione è molto interessante anche nel campo filosofico. Lui parla di un'etica della convinzione, o a volte la chiama anche un'etica della intenzione come primo tipo di etica, e un'etica della responsabilità come secondo tipo di etica. Allora, ripeto, etica della convinzione, etica della responsabilità. Qual è la differenza? La differenza sta in cosa a noi diamo valore. Nel caso dell'etica della convinzione, ciò a cui diamo valore è la convinzione che ci spinge ad agire o l'intenzione con cui agiamo. Pensate all'etica kantiana, che molto spesso viene proprio definita un'etica dell'intenzione, nel senso weberiano del termine. Cosa vuol dire? Chi agisce facendosi guidare dall'etica della convinzione non guarda tanto ai mezzi da utilizzare, o se l'obiettivo che ci si era posti viene raggiunto, guarda piuttosto alle convinzioni che fanno puntare verso quell'obiettivo, alle intenzioni che ti fanno smuovere. Facciamo un esempio molto concreto, un esempio simile a quelli a cui pensa Weber. Pensiamo a che so, un rivoluzionario di estrema sinistra. Allora, un rivoluzionario di estrema sinistra può dire: io tento di fare politica, tento di migliorare il mondo con l'uso anche della forza, con l'uso anche della violenza, come ogni politico, però penso che quello che veramente conti sia l'obiettivo finale, sia l'intenzione che mi smuove ad agire, cioè il fine alla fine in questo caso, cioè io voglio un mondo più giusto. Voglio un mondo più giusto, voglio rendere più giusto il mondo, ho l'intenzione di rendere giusto il mondo, ebbene, questa mia intenzione, che è pura, che è nobile, che è alta, che è etica, è l'unica cosa che conta. Pertanto, i mezzi che io poi utilizzo per rendere più giusto il mondo contano molto meno dell'intenzione che mi aveva smosso. Esempio di nuovo: sono questo rivoluzionario, voglio rendere il mondo un posto più giusto, metto le bombe sotto a, che so, le banche, perché le banche penso che siano ingiuste. Ecco, chi ragiona con una pura etica dell'intenzione potrebbe giustificare un atteggiamento del genere, perché potrebbe dire: io voglio raggiungere un nobile scopo, ho degli nobili ideali, delle convinzioni sante a smuovermi, poi poco importa dei mezzi che metto in atto per raggiungere quello scopo o del fatto che magari quello che faccio riesca nell'intento oppure no. Weber fa l'esempio di un sindacalista che vuole ottenere condizioni migliori per i propri operai, ad esempio, ma con le sue lotte magari finisce per alimentare la reazione. Pensate un attimo, che ne so, al Biennio Rosso. Il Biennio Rosso, dopo la Prima Guerra Mondiale, era stato in Europa un movimento di grandi proteste, di grandi scontri, che però si era rivelato fallimentare. Alla fine, anzi, aveva dato slancio a forze antirivoluzionarie. L'effetto era stato tremendo, perché si era superato, si erano fatte tante cose. Ma alla fine le condizioni degli operai non erano migliorate, anzi erano peggiorate, perché spaventando la borghesia aveva reagito in maniera durissima e quindi la classe operaia si era vista molto penalizzata. Allora, chi ragiona con l'etica della convinzione o l'etica dell'intenzione direbbe: beh, abbiamo fatto bene a fare proteste, poi non è colpa nostra se il mondo è andato per un'altra strada, non è colpa nostra se la borghesia si è spaventata, non è colpa nostra se le nostre buone intenzioni non hanno portato a buoni risultati. Quello che conta è l'intenzione, non il risultato. Questo direbbe appunto un uomo politico che segua l'etica dell'intenzione o della convinzione. Invece, chi segue l'etica della responsabilità è decisamente più realista, potremmo dire, perché non guarda tanto all'intenzione con cui fai le cose, ma guarda i risultati, guarda a ciò che veramente si ottiene. a ciò che veramente ci raggiunge. Per questo della responsabilità, quello che conta non è cosa ti ha smosso, ma quello che raggiungi, quello che porti a casa, il risultato che ottieni. E quindi nell'etica della responsabilità invece si valutano come più importanti i mezzi che si usano per raggiungere un certo scopo e l'effettiva riuscita o meno di quello scopo, di quell'intenzione. Sono due etiche contrapposte, quale dobbiamo preferire e quale meglio si adatta per l'età contemporanea? Beh, Weber sembra, a leggere i suoi testi, essere provare simpatia, diciamo quantomeno una certa predisposizione verso l'etica della responsabilità, che per lui sembra, almeno così, ripeto, tra le righe, emergere come l'etica più adatta ai tempi moderni, più adatta alla ragione che domina il nostro tempo contemporaneo, più adeguata. Un'etica della responsabilità che poi manifesta anche una certa dose di realismo politico. Weber sembra dirci non ce ne facciamo niente di grandi idealisti che poi creano danni, molto meglio gente con ideali meno elevati ma che porti a casa il risultato piuttosto che appunto grandi idealisti che poi finiscono per danneggiare la loro stessa parte involontariamente. Quindi c'è una preferenza per Weber, però in realtà studi più recenti, questa era, voglio dire, l'opinione più diffusa tra gli studiosi fino a poco tempo fa, studi più recenti però hanno sostenuto anche che, per quanto Weber effettivamente provi una certa simpatia, una certa preferenza per l'etica della responsabilità, in realtà ben guardare non svaluta poi così tanto l'etica dell'intenzione, tanto che alcuni studiosi sono arrivati a dire che in realtà per Weber l'etica più adatta ai tempi attuali sarebbe una sorta di convergenza delle due etiche. Quindi non preferire tanto l'etica della responsabilità all'etica della intenzione, ma mettere insieme l'etica della responsabilità e l'etica dell'intenzione. Cioè bisogna che il buon politico si renda conto che bisogna raggiungere dei risultati, quindi bisogna avere realismo politico, fare i conti con la realtà e accettare la realtà così com'è, anche fare i conti con il mondo che non va sempre dove vorremmo. E quindi calcolare anche per quanto possibile gli impicci, i problemi, e porsi magari degli obiettivi meno alti ma più realizzabili che non obiettivi alti e irraggiungibili. Quindi sicuramente serve questa responsabilità, ma una certa dose di convinzione, una certa dose di, chiamiamolo, idealismo, serve anche quello. Cioè alla fine così le intenzioni non sono completamente inutili, bisogna cercare forse più un compromesso tra la responsabilità e le intenzioni, tra la responsabilità e le convinzioni, in modo da non appiattirsi troppo su un realismo eccessivo e cercare di far guidare il proprio realismo almeno da uno spunto ideale, da una spinta ideale. Capite però che da tutto quello che abbiamo detto che il mestiere del politico è complicato, per questo Weber parla di vocazione, perché la politica è un mestiere con cui bisogna usare la forza, bisogna fare i conti con l'etica, ma bisogna anche relazionarsi con un mondo che non risponde più di tanto alle nostre aspettative, alle nostre speranze, un mondo che è a volte irrazionale e caotico e che ci porterà inevitabilmente a delle sconfitte. Per quanto noi abbiamo buone intenzioni e per quanto magari cerchiamo davvero di calcolare i modi per realizzare quelle buone intenzioni e quindi per agire responsabilmente, noi come politici potremmo essere facilmente sconfitti dal mondo. E però per questo parla di vocazione, perché quella della politica è una vocazione in cui, anche se sconfitti, si riprova, si riparte, si ricomincia. Non bisogna abbattersi in politica, perché la politica è fonte di delusioni, ma il vero politico è quello che riesce a, perché si sente chiamato a farlo, a superare queste delusioni. Parliamo però un attimo anche di valori, visto che l'avevo detto all'inizio, la politica gestisce le leggi, gestisce gli ordinamenti, i modi di vita degli uomini, ma anche i valori hanno un forte peso nelle azioni della politica, nelle azioni degli uomini all'interno della società. Ora, cosa intende Weber quando parla di valori? La sua riflessione è anche molto interessante e molto attuale. Ha influenzato notevolmente il modo in cui noi oggi consideriamo i valori. Ecco, lui fa notare che i valori non sono, come gli uomini hanno spesso pensato nel passato, i filosofi hanno spesso pensato nel passato, non sono entità autonome, autosussistenti, eterne, immutabili, che stanno da qualche parte, realtà metafisiche come voleva Platone, posizionate altrove. Non esiste la giustizia con la G maiuscola platonica, non esiste la bellezza, non esistono questi valori come entità metafisiche, cioè realtà che esistono davvero da qualche parte. Piuttosto i valori sono, secondo Weber, delle idee umane, idee scaturite dalla società, dall'umanità, dal gruppo sociale, dalla storia, che certo ci influenzano, ma che quindi possono anche notevolmente cambiare nel tempo. Non esiste la giustizia in assoluto nella società, esistono tante idee di giustizia che nel tempo si sono alternate. Un tempo l'idea di giustizia era una, oggi ne è un'altra, e non vuol dire che una fosse vera o una fosse falsa, ma ogni valore è figlio di una certa epoca. L'idea di uguaglianza, oggi ce n'è una, un tempo ce n'era un'altra, e anche questo valore è scaturito dalla stessa epoca. Quindi, in primo luogo, i valori hanno una natura storica, sono figli della storia e sono calati nella storia, dipendono dalla storia e influenzano la storia. Ma poi questi valori sono anche, bisogna dirlo, non tanto appunto realtà metafisiche ontologiche, realtà realmente sussistenti, ma sono realtà normative, dice Weber. Cosa intende dire? Che sono delle realtà che si staccano dalle cose, si elevano al di sopra delle cose, ma semplicemente per indirizzare il comportamento. Voglio dire, la giustizia, vediamo questo valore, l'uguaglianza o il diritto, che ne so, tutti i valori che volete usare nelle vostre scelte, questi valori si elevano al di sopra della realtà contingente. Cioè c'è una giustizia che sta un po' al di sopra della giustizia terrena che noi viviamo qui in Italia, ad esempio. Esiste una sorta di ideale di giustizia, di valore di giustizia, ma è un valore che non ha una caratteristica ontologica, cioè che non esiste eterno, immutabile, ma, come dicevo, è figlio del suo tempo. Però ha valore normativo. Cosa vuol dire? Che la giustizia che si realizza oggi in Italia è sicuramente imperfetta. Ogni giustizia in ogni storia, in ogni epoca mondiale, in ogni situazione è imperfetta, perché questo mondo è imperfetto. Però noi abbiamo un'idea di giustizia, un valore di giustizia, che è staccato dalla realtà, superiore alla realtà, perché non è uguale alla realtà. Nella nostra realtà abbiamo una giustizia imperfetta, mentre questa idea di giustizia che abbiamo in mente è perfetta, quella che a noi pare la giustizia perfetta. Allora, questa idea di giustizia, questo valore di giustizia, si eleva al di sopra delle cose e ha valore normativo, nel senso che ci dà delle indicazioni. Quando io guardo, ad esempio, faccio un'analisi della giustizia italiana e mi dico: la giustizia italiana non funziona. Come faccio a dire che non funziona? Perché la paragono al valore, all'idea di giustizia che vorrei vedere realizzata, ma che non vedo realizzata. Cioè, io ho in mente quindi un valore che non vedo concretizzarsi nel mondo. Questo valore dove sta? Non è un valore appunto ontologico, non si trova nell'iperuranio, come diceva Platone, ma è un valore ideale, nel senso di idea della società, che mi funge da modello verso cui tendere. Questo vuol dire valore normativo, mi dà delle indicazioni, mi dice: guarda, se volessi realizzare una buona giustizia sulla Terra dovrebbe essere simile a quest'idea, a questo concetto, a questo valore. E allora, avendo questo modello di riferimento, modello che abbiamo creato noi nella storia delle idee, pensando e ragionando insieme, avendo questo modello di riferimento, io posso tentare di cambiare la realtà. Ok? Quindi, i valori sono qualcosa che si eleva al di sopra della realtà stessa, ma non perché sta in iperuranio, perché è eterno, perché è immutabile, perché è chissà cosa, ma perché sono idee, valori che noi abbiamo concretizzato, realizzato, e che poi ci influenzano nella vita. Terzo aspetto, ho detto, quindi le idee, cioè questi valori, scaturiscono dalla storia e sono legati alla storia, hanno un compito normativo. Il terzo aspetto: questi valori sono sempre problematici, dice Weber. In che senso? Nel senso che i valori non hanno la caratteristica della necessità, cioè non ci obbligano a seguirli sempre e comunque. Non c'è, o meglio ancora, un'unica via, un'unica strada, un'unica modalità, un unico tipo di giustizia, un'unica strada per la giustizia, ma aprono alla possibilità. Pensiamo a quell'esempio che facevo prima, la giustizia. Ho il mio valore della giustizia, la mia idea di giustizia, che voglio che mi aiuti a modificare la realtà. Ebbene, ci sono mille strade per modificare la realtà tendendo verso quel valore di giustizia. Ci sono varie possibilità. Questa apertura alla possibilità crea problematicità. I valori sono sempre problematici, un po' perché già di per sé sono aperti al cambiamento, si modificano nella storia, aperti alla loro concretizzazione, sono indicazioni e non strade maestre. ma in più perché spesso, e qui passiamo al secondo grande elemento da dire, la seconda grande cosa da dire riguardo ai valori, spesso i valori sono anche in conflitto tra loro. Riprendendo infatti una espressione coniata da John Stuart Mill, grande filosofo dell'utilitarismo, del positivismo inglese, in descrizione se volete vi metto il link a John Stuart Mill, riprendendo una sua espressione, Weber parla di politeismo dei valori. Cosa intende dire? Vuol dire che nella nostra società, ma a volte anche in ognuno di noi, convivono tanti diversi valori. Valori che spesso sono molteplici, cioè davanti a un unico tema ci sono più valori in concorrenza tra loro. Pensate ad esempio, faccio un esempio che non è di Weber, è mio, ma uno degli esempi più classici perché mostra una certa conflittualità. Pensate ad esempio al tema dell'aborto, che è un tema su cui la legge deve agire, deve operare, su cui ci sono tante diverse sensibilità, ci sono tanti diversi valori. Perché sul tema dell'aborto entrano in gioco i valori cristiani, ad esempio, che dicono la vita è sacra. Ogni vita è sacra, anche la vita del feto è sacra. E per il cristiano il feto è già vivo dal momento del concepimento. Ora, è già vita. Ora, questi sono dei valori. Dei valori scaturiti dalla storia, dei valori problematici, dei valori normativi. Ci danno un'indicazione, la danno almeno al cristiano, però di cristiani ce n'è tanti in questa società. Di fianco ai valori del cristianesimo su questo tema, dei valori della vita, eccetera, sono anche i valori, ad esempio, diciamo, del femminismo, per intenderci, per semplificare un po' il discorso, cioè di tutti quelli che dicono la donna ha diritto di scelta, il corpo è suo, sceglie lei. Anche questi sono dei valori, degli ideali normativi che un certo gruppo ha creato, ha formalizzato e che sono scaturiti dalla storia, sono anche questi problematici, nel senso che lasciano diverse strade, ma sono presenti anche questi. Allora lì, questi due valori dicono due cose diverse, perché i valori del cristianesimo dicono non si può fare l'aborto, i valori del femminismo dicono si può fare l'aborto. C'è un conflitto, una conflittualità tra valori che pervade la società, ma pervade anche ogni singolo individuo. Pensate ad esempio, una donna cattolica, praticante, e però anche magari attenta ai diritti delle donne stesse. In lei convivono questi valori, che sono valori in conflitto. E questo può portare a un dissidio interiore, una conflittualità drammatica nel caso del singolo, ma anche un conflitto sociale quando i valori pervadono la società e a gruppi diversi e portano a contrasti. E ma d'altronde la società umana e la vita umana, secondo Weber, è segnata da questa conflittualità drammatica. Noi siamo costitutivamente plasmati da tanti diversi valori. Per questo parla di politeismo di valori, di molteplicità anche di valori. Non c'è un'unica sfera di valori, un unico campo valoriale, come a volte semplicisticamente si crede. In ogni società, anche in ogni individuo, ci sono tanti valori che convivono e spesso entrano in conflitto e in contrasto tra loro. Questo genera dissidi, difficoltà a cui anche lo stesso individuo fa fatica a uscire, a regolare, a concepire, perché si sente frantumato al suo interno. Pensate appunto nel caso che facevamo prima, nell'esempio che facevamo prima, a una donna cattolica, praticante, femminista. Lì si sente davvero divisa perché dei valori la portano a dire una cosa, degli altri valori la portano a dire un'altra, ed entrambi i valori le sembra siano corretti. Entrambi i valori sono valori in cui lei crede, ma portano a un conflitto irrisolvibile o apparentemente irrisolvibile. Questo vale per ogni singolo, vale, ripeto, per la società. L'espressione è politeismo perché alla fine questi valori sono come degli dèi per noi, cioè sono valori a cui noi diamo obbedienza, a cui noi che noi in certa misura adoriamo, come adoriamo un Dio. Così adoriamo questi valori perché ci aiutano a definirci, ci aiutano a capire chi siamo, ci aiutano a permetterci di assumere un posto nel mondo. L'uomo non può vivere senza valori. I valori sono ciò che ci dice dove stare, chi siamo, cosa vogliamo. Quindi stare senza valori non si può. Ne siamo figli, siamo legati indissolubilmente a questi valori, in un rapporto simile a quello che c'è con gli dèi, ma è come se questi dèi lottassero tra loro. Politeismo di dei in lotta tra loro per prevalere e noi non sappiamo più a quale Dio credere, perché crediamo a tutti e due e si stanno combattendo. Capite? Questa è la condizione dell'uomo contemporaneo, secondo Max Weber, un dissidio strutturale da cui non si può uscire molto facilmente. Questo per dire quanto i valori segnino la nostra società, segnino anche le difficoltà che viviamo in questa società. È chiaro che poi nella politica, la politica ha il compito di mediare e trovare un compromesso, una soluzione a questi conflitti, ma un compromesso, una soluzione che non sempre è facile, non sempre è possibile e a volte va fatta con l'uso della forza. Per questo la politica anche non si affida solo ai valori, si affida a volte anche ai valori, ma non si affida solo ai valori perché si deve anche imporre e deve fare uso della coercizione e della forza, quindi anche della violenza. Ecco, la lezione è già conclusa, come vedete non è particolarmente lunga perché non c'era tantissimo da dire, ma credo che con questi ultimi ragionamenti abbiamo chiuso il cerchio relativamente a Max Weber, abbiamo detto tutto quello che di rilevante c'era da dire. Poi ovviamente è un autore complesso, ampio, interessante, quindi come al solito anche in descrizione trovate delle possibili letture per approfondire, oppure insomma guardate anche i video precedenti della playlist su Max Weber e trovate altri libri, altri suggerimenti e altre cose che potrebbero esservi utili. Vi ricordo che sempre in descrizione trovate anche i titoletti che sono comparsi qui mentre spiegavo, in modo da riscoltarvi un pezzo oppure un altro della spiegazione, e trovate anche il link agli altri video che ho citato. In più ci sono il link alle playlist principali, il link ai social network, il link alla newsletter se volete iscrivervi e rimanere aggiornati su quello che faccio, arriva una volta a settimana ed è ovviamente completamente gratuita. E basta, ci vediamo presto per altri video di filosofia, di storia, di educazione civica e tutto il resto, tante cose. Ciao, alla prossima!